Il tema di oggi è questo, Giubileo della speranza. Siamo nell'anno giubilare e l'anno giubilare questa volta è dedicato in modo particolare, il Papa Francesco lo ha voluto dedicare alla quella che chiamiamo virtù teologale della speranza, che è importante quanto la fede e la carità, perché se con la fede e la carità non c'è anche la speranza, non stanno in piedi né la fede né la carità. Allora la speranza, cosa sarà la speranza? Nel giubileo della speranza ci soffermiamo su questo argomento, diciamo così, su questo aspetto del mistero della nostra vita a sequela di Gesù. Cominciamo partendo dal Vangelo secondo Luca, capitolo della risurrezione, l'ultimo, 24, dove troviamo due discepoli che proprio il giorno della risurrezione di Gesù hanno ricevuto l'annuncio dalle donne, ma non hanno creduto, come sappiamo. E allora si mettono in cammino per tornarsene a casa o per andare per i loro affari. Sono in due, di uno abbiamo il nome, Cleofa, dell'altro non lo sappiamo, il Vangelo non ce lo dice, anche se i nostri fratelli orientali hanno detto, dicono nella loro tradizione, che si chiamava Luca, forse San Luca, non sappiamo però, non c'è certezza su questo. Ebbene, questi due camminano e parlano di quello che è avvenuto nei giorni precedenti, cioè la passione e morte di Gesù, parlano con molta delusione e tristezza. Finché si trovano accanto un terzo, un altro viandante, che cammina con loro e chiede: ma di cosa parlate? E allora sapete il dialogo com'è cominciato, ed essi dicono nella loro spiegazione, dando, come dire, valore alla loro delusione, alla loro tristezza, è giustificata, perché noi speravamo, che speranza avevano? Noi speravamo che ritornasse il regno di Davide come era una volta. Quindi la speranza di qualcosa di vecchio, non di nuovo, mentre con Gesù tutte le cose sono nuove, l'ha detto lui, ecco io faccio nuove tutte le cose. Noi speravamo, le speranze degli uomini, di questi due, ma questi due possono rappresentare anche noi e poi tutti quelli che ci stanno attorno. Normalmente le speranze degli uomini sono umane, sperano qualcosa di quello che passa. Anche noi tante volte speriamo, viviamo attendendo cose che sappiamo già che passeranno, che non sono quelle definitive. Ebbene, queste speranze non sono la speranza, quella che accompagna la fede e la carità, non sono dono divino, sono roba umana. Dio non ha promesso ciò che l'uomo spera, perché le speranze umane sono illusione e le illusioni diventano delusioni. Sono illusioni perché sono fondate, almeno un pochino, anche se non ce ne accorgiamo direttamente, sono fondate sull'egoismo, sulla comodità, sul cercare benessere o robe del genere, e quindi diventeranno delusione, perché non sono qualcosa che può continuare nell'eternità. Le promesse di Dio invece superano le attese e i desideri umani. Vediamo un po' nella vita di Abramo cosa succede, che è il padre nella fede. Dio gli promette una discendenza. Quindi lui ha questa speranza, arriverà una discendenza. Dio gliel'ha promessa, però lui la pensa alla maniera umana. E allora che succede? Che sua moglie Sara, visto che questa speranza di Abramo non viene mai a conclusione, Sara si intromette, perché per lei la speranza è umana. E allora qui un figlio da me non arriva, metterò sulle mie ginocchia il figlio della mia schiava, di Agar. E Abramo, questa volta purtroppo, e in questo non ci è di esempio, cede e ascolta Sara, sua moglie, come Adamo a suo tempo aveva ascoltato Eva. Ma la proposta di Sara è una proposta umana e quindi non avrà, anzi, avrà come frutto grandi sofferenze, perché poi dovrà mandarla via e mandar via il figlio. Quindi la promessa di Dio invece adopera fede. Credere in Lui, non nelle capacità umane. E la fede è fatta di obbedienza. Di obbedienza a Dio. Quindi è spirituale. La discendenza che deve arrivare ad Abramo sarà una discendenza spirituale, anche se fondata su una discendenza umana. La speranza di Abramo avrebbe dovuto adoperare la fede. E difatti Dio deve ritornare e a promettergli di nuovo: tua moglie tra un anno avrà in braccio un figlio. Vi ricordate capitolo 18 del Genesi? Dovrà ripartire col dare un nuovo impulso alla speranza di Abramo. Dopo l'esperienza negativa. Così vediamo anche Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Che succede per Giuseppe? Il Signore gli regala dei sogni. In un sogno vede i covoni, 12, che si piegano sul suo. E poi vede ancora, cos'è che ha visto? Non mi ricordo più, il sole e la luna che si inchinano a lui. E allora i suoi fratelli dicono, perché lui gli racconta questi sogni. Da qui capite che forse non è il caso di raccontarli sempre i sogni, bisogna stare attenti. Suo padre è stato in silenzio, ha capito, qui c'è un messaggio che non sappiamo decifrare e allora stiamo in silenzio. Giacobbe è rimasto in silenzio di fronte a questi sogni e i fratelli invece, chi credi di essere? Che noi dobbiamo servire te, inchinarci davanti a te? Che nostro padre e nostra madre devono piegarsi davanti a te e cominciano a invidiarlo, a ingelosirsi di lui, a odiarlo? Giuseppe con questi sogni, che speranza arriva dentro di lui? Lo saprà dopo molti anni, dopo l'esperienza di essere venduto come schiavo, dopo l'esperienza di essere stato calunniato dalla moglie di Putifarre, dopo l'esperienza di essere stato in prigione qualche anno. Allora, eccolo, viceré dell'Egitto, e per davvero vengono i fratelli e si inchinano davanti a lui. E anche suo padre arriva e si inchina davanti a lui. La speranza di Giuseppe è rimasta nascosta, diciamo così, o senza spiegazione, fin per molti anni, fin che non si è realizzata. Così ce ne sono molti altri esempi nelle scritture. Per questo leggere le scritture è molto, come si può dire, istruttivo e formativo per noi. Noi speravamo, avevamo dei sogni, avevano dei sogni, ma umani anche loro, come i fratelli di Giacobbe, era umano la loro spiegazione di speranze vane, noi speravamo. Gesù stesso ha dovuto combattere contro queste speranze dei discepoli, fin quando salivano per Gerusalemme, quindi fino all'ultimo speravano, tanto che Giacomo e Giovanni si sono fatti vicini per dirgli: mettici alla tua destra, alla tua sinistra, quando tu sarai sul trono. Erano speranze umane. Addirittura dopo la risurrezione gli hanno chiesto: ma quando è che viene adesso il regno di Davide? Quindi fino alla Pentecoste Gesù ha dovuto, come si può dire, intervenire per correggere i discepoli, perché noi speravamo, ma erano speranze senza fede. Non adoperavano la fede per quelle speranze, perché erano umane, non serviva la fede. Noi speravamo, a chi lo dicono i due discepoli in viaggio che scendono a Emmaus? A chi lo dicono? Lo stanno dicendo proprio al risorto, a Gesù già risorto, come Maria di Magdala si era rivolta a lui per dirgli: se l'hai portato via tu, cioè per accusarlo addirittura. Queste parole le dicono al risorto mentre lui li sta accompagnando. Pensate un po', Gesù poteva dirgli: fermatevi, tornate indietro, vi riaccompagno indietro. No, lui li accompagna. In questa tristezza noi speravamo, li lascia andare lontani. E lui li accompagna in questo viaggio, come si può dire, è strano. Noi saremmo intervenuti a dire: ma fermali Gesù, che è inutile che loro vadano avanti adesso che ci sei tu con loro. Invece lui non solo li lascia andare, ma li accompagna e arriva con loro a Emmaus. E non si fa riconoscere, come Giuseppe non si era fatto riconoscere dai fratelli subito. Non risolve subito il loro inganno, il loro difetto, difetto di speranza. perché Gesù vuole che ci arrivino da soli. Perciò non dice tutto. Vuole che arrivino da soli a capire. E quando capiranno? Quando essi cominciano a dire resta con noi, è sera, seguono ancora il loro ragionamento. Non dicono resta con noi perché tu hai parole importanti per noi, che allora avrebbero potuto dire veniamo con te e dici dove vai. Ma loro credono di essere importanti loro. Resta con noi tu. E Gesù cede anche stavolta alla loro richiesta. Vediamo così la pazienza di Gesù. Più che pazienza, anche umiltà. Durante il viaggio ha tirato fuori le scritture. Gliel'ha fatta venire in mente ai due e ha cercato di spiegargliele perché loro non le avevano capite anche se le conoscevano, perché le scritture non si capiscono senza confrontarle con la vita, la passione e la morte di Gesù. Non si capiscono. Ma tutte le scritture sono state scritte in vista di Lui, per Lui. Anche noi, se pensiamo di leggere le scritture senza tener presente Gesù, rischiamo di non capire niente. E restano lì come parole, magari belle, ma mezze vuote. Lui ha tirato fuori le scritture, soltanto le scritture, soltanto la parola di Dio, perché la fede si basa sulla parola di Dio e la speranza si basa sulla parola di Dio. La speranza è l'attesa della realizzazione delle profezie, delle parole di Gesù. Delle parole di Dio. Che cosa devono capire allora i due? Gesù non fa con loro dei ragionamenti umani, ma porta alla loro mente, alla loro attenzione soltanto la parola di Dio, perché è sulla parola di Dio che deve fondarsi e radicarsi ogni speranza. Il noi speravamo non si radicava sulla parola di Dio. Quella che avevano era una speranza fondata sulle attese umane. E Gesù così vediamo che non li vuol convincere a tutti i costi. Cammina con loro, arriva con loro a Emmaus, entra con loro nella stanza. Quando arriva a tavola, che cosa fa Gesù? Smette di parlare delle scritture, non ne parla più, e invece prende in mano il pane. Lo spezza e ne dà un pezzo ciascuno. Che cos'è questo? È un atto di amore. Spezzare il pane e donarlo. Non si mette lui a mangiare per primo. Dona il pane che spezza. Quest'atto d'amore di Gesù fa venire in mente ai due qualcosa che avevano già visto. Qualcosa che è il compimento delle scritture. Ricordano quello che Gesù aveva fatto qualche giorno prima, quando ha spezzato il pane, dicendo: questo è il mio corpo. Era il compimento di tutte le scritture, un atto di amore nella fede. Ecco qui ha inizio la nuova speranza dei due discepoli. Si accorgono che è lui. Appena se ne accorgono non lo vedono più. E questo a noi ci sembra strano, perché anche le nostre speranze sono fondate sempre su quel che vedono i nostri occhi. Invece qui Gesù lascia capire che la speranza non è fondata sui nostri occhi, ma sulla parola e sulla carità, sull'amore che Gesù realizza con loro. È un atto d'amore vissuto nella fede. Adesso la loro speranza cambia volto. È molto di più. È qualcos'altro, molto diverso da quello che speravano prima, da quanto si aspettavano. È qualcosa di nuovo, mai immaginato, degno solo di Dio. Gesù è vivo, è risorto, anche se non lo vediamo. Le scritture e il pane spezzato sono stati necessari per aprire gli occhi, il cuore e la mente dei due, per suscitare in loro la speranza che non sanno ancora cosa sperare, che cosa, ma c'è una speranza, le cose di Dio adesso sperano. Non sanno cosa, ma le cose di Dio. Ed essi non ragionano più. Avevano detto: resta con noi perché si fa sera, quindi dobbiamo fermarci. E adesso non ragionano più come prima. Si mettono in moto, escono e risalgono, rifanno tutto il cammino, anche se non è più sera ma notte. Quindi non adoperano più il loro ragionamento come fino a quel momento, ma adoperano la fede. Partono. E questo partire lo comprendono o lo vivono come un'obbedienza a Lui. Prima Lui ha ubbidito a loro, avevano detto resta e Lui è rimasto. Adesso ubbidiscono a Lui e vanno, andiamo. La notte non fa più paura, non li trattiene più. La salita non è più fatica per loro, anche se potevano essere stanchi dopo 12 chilometri di discesa, adesso rifarne 12 in salita. Rientrano nella comunità degli altri, dei discepoli, rientrano senza vergogna. Avrebbero potuto, dovuto vergognarsi di essersene andati. Rientrano senza vergogna, perché non è più speranza umana nel loro cuore, ma speranza nuova, divina. Ciò che Dio promette va vissuto e compreso. Compreso secondo le parole di Dio e va vissuto nella fede in Lui, quindi in obbedienza. Quando qualcuno vive qualcosa senza ubbidire, ma solo perché lui ci ha ragionato e ha capito che va bene, rimane fuori dai disegni di Dio. Nei disegni di Dio e nelle speranze di Dio e nell'amore di Dio entra solo quello che viene dalla fede, cioè dall'ubbidienza. Cose che facciamo perché Dio ce le ha dette, non perché noi ci siamo arrivati a capire. Per questo diventa importante la parola di Dio, perché deve diventare il motore del nostro agire, delle nostre azioni. Allora il nostro agire diventa vero amore, perché viene dall'ubbidienza della fede. Allora è amore divino, altrimenti rimane magari anche amore, ma umano, che risveglia speranze umane e che ci tira in basso. Invece quello che viene dalla fede diventa amore divino. E così i due adesso scoprono, non lo sapevano prima, scoprono di avere un cuore che si infiamma. Ardeva il nostro cuore mentre lui parlava. Ardeva prima, si accorgono adesso dell'esperienza che hanno fatto, che anche solo camminando con Gesù e ascoltando la parola di Dio letta da lui, anche se camminavano in modo sbagliato, ma con questo il loro cuore si infiammava. C'era una novità. E questa è una gioia completa. La vera gioia che viene appunto dalla parola di Dio ascoltata e compresa, cioè letta sullo sfondo della vita di Gesù. Scoprono di avere o di godere di una luce che fa comprendere i fatti avvenuti come un dono. Li avevano vissuti come una sofferenza, una tristezza, una delusione. Adesso scoprono che quei fatti che sono avvenuti, appunto passione e morte di Gesù, sono un dono necessario, così come sono avvenuti. Quindi cambia tutto nella loro mente. La passione e la morte di Gesù non sono più un fallimento, una sofferenza, una tristezza, ma diventano un dono di Dio, non solo per loro, ma per tutta l'umanità. E per tutta l'umanità, non solo quella che viene dopo, ma anche quella che è vissuta prima. Per questo abbiamo guardato l'ultima volta la discesa di Gesù agli inferi, perché tutta l'umanità è coinvolta dal mistero della morte e risurrezione di Gesù. Scoprono anch'essi la vita nuova. Nuova perché? Perché appunto fondata sulla parola di Dio, perché è una vita che vive la fede, che è vissuta nella fede, con la fede, la vita di essere risorti con Lui e risorti anche noi con Lui, perché la vita è nuova, non è più quella di prima, è una vita rinata, risorta. Siamo ancora su questa terra, ma viviamo in modo un qualcosa di nuovo, di diverso. Scoprono i due che hanno adesso qualcosa da dire agli altri. Hanno qualcosa da annunciare. Quindi non rimangono chiusi. Prima l'andare verso Emmaus li aveva chiusi in se stessi. Pensavano a sé. Adesso, tornando indietro, scoprono di avere qualcosa di importante da annunciare, che non possono tacere. E scoprono di dover annunciare la vita di Gesù anche se non l'hanno visto e non lo vedono più. Lo hanno visto prima di conoscerlo, ma non lo vedono più. Eppure lo devono annunciare. Non lo sentono più come l'avevano percepito prima, anche se erano ancora nella vita vecchia. Adesso non lo sentono più, però sanno che ciò che lui ha detto loro è vero. E allora ogni sua parola va vissuta con fede. E ogni sua parola diventa fondamento di speranza. Non diranno più noi speravamo, ma diranno siamo sempre ciechi finché non facciamo ciò che lui ha detto, ciò che lui dice. Siamo sempre ciechi. Come era cieco Pietro quando Gesù gli ha lavato i piedi. Gesù ha dovuto dirgli, capirai dopo. Dopo che hai ubbidito. Se non ubbidisci non capirai niente. E non avrai comunione con Gesù stesso, quindi tanto meno con gli altri. Adesso sì che la speranza ci aiuta a credere e ci fa amare con un amore nuovo, spirituale. Deve essere nuovo l'amore. Gesù ha detto comandamento nuovo, proprio il Vangelo di oggi, comandamento nuovo, perché l'amore è nuovo quando è fondato nella fede e nella speranza. È l'amore che porta Gesù a tutti, come i due vanno per annunciare che Gesù è vivo. E dicendo che Gesù è vivo dopo che l'hanno visto sulla croce, è come dire Gesù è divino, è Dio. Quindi ogni sua parola che ci ha detto in passato va vissuta da noi. Dobbiamo viverla, altrimenti non abbiamo comunione con Lui, non abbiamo la sua vita. L'amore che porta Gesù a tutti, e non è l'amore dei nostri ragionamenti o del nostro buon cuore, ma è l'amore che possiamo chiamare carità, cioè lo stesso amore di Dio. Quindi quel noi speravamo ci può aiutare a leggere anche qualcosa della nostra vita, anche tante nostre attese che sono roba vecchia e che hanno bisogno, tutte le nostre delusioni ci devono portare a dire ma ho bisogno della parola di Dio, perché la parola di Dio che deve compiersi e che io devo vivere, altrimenti la mia vita è inutile, non solo inutile, è triste, è vecchia. Allora godiamo che Gesù da quel noi speravamo è partito da lì ad arrivare alla vera speranza, quella che produce carità, che nasce dalla fede. Sia lodato Gesù Cristo.